mio padre ha affittato dopo qualche anno una casa dove tutti assieme hanno vissuto lì.
Quindi
lei col marito e la mia sorella. Mia zia, il marito con due figli.
Che sarebbe Giovanni?
Guido. Con i figli e le tre delle sue cugine.
Perché la casa era grande, nel fondo c'era il garage e sopra una grande stanza.
E quindi la tua e gli altri
e loro sono. Erano là. Era quasi indipendente tutto perché andavano di lato.
Però avevano una super casa. Però dopo mio padre è uscito di lì e ha comprato una casa nella Ruaia.
Dove? Sempre qui.
Sempre qui.
E dice quindi non ha mai pensato di tornare in Italia, anche se era così legato.
Per rimanere, finché c'era mia mamma, adesso, ma siamo andati noi, quando loro erano piccole, diverse volte, dopo.
E comunque siete contenti di aver fatto questa scelta, di essere venuti in Brasile?
Sei rimasta, sei rimasta contenta di fare questa scelta di rimanere in Brasile? Papà ha detto di sì.
Forse sì, perché qui era più tranquillo, più possibilità di progredire. Che noi siamo in un paese piccolo, sul confine della Slovenia.
Lei e papà a Montebrano. Monteprato oggi è un paesino meraviglioso, io vado là volentieri, sto là volentieri, uscire di questo caos, andare là per me è il massimo. Tu lo sai come mi sento bene.
Ma sono belle zone.
Io adoro.
Lui non l'ho ancora portato.
Ti piacerà. E io devo andare al tuo paese come sono andata ancora.
E quindi comunque voi, nonostante siate nate qua, sia lei che sua sorella, avete un forte legame con l'Italia? Soprattutto con il Friuli, soprattutto con...
No, con l'Italia.
Con l'Italia, proprio
con l'Italia. Noi, qui, io, allora dico per me, io qui mi sento sempre diversa, mi sento un po' italiana. Quando sono là, mi sento un po' brasiliana. Sempre che sono là mi dicono la brasiliana, anche se sono italiana. E chiamo Franca, figurati, qui non c'è Franca. Chiamarsi Franca Maria Berra, vivere Rua Iaia, Itaim Bibi, sembra un scherzo, perché qui Berra vuol dire gridare. Allora è un nome diverso. E qui tutti mi chiamano la italiana, capisci? A scuola sempre sono stata, tutti volevano venire a casa nostra per mangiare, sempre a studiare, le mie amiche sempre in casa loro, perché sempre c'era buono da mangiare. La ragazza che lavora qui da 12 anni con lei sa mangiare italiano, è imparato con mio padre. Allora sempre questo legame con l'Italia, però anche con l'allegria del Brasile. Arriviamo là, siamo un po' strani, rido molto, sono più spaventati, si spaventano addirittura, sai, sono delle spaventate, pensano che stai ridendo di loro, però adesso ormai hanno capito come siamo, perché il Friuli è un po' così, no? Tu sai,
sono un po' chiusi,
Dio, però le mie cugine che sono venute qui, mio cugino è venuto 2 o 3 volte, l'altra è venuta anche 2 o 3 volte. Chi viene una volta vuole venire sempre. Perché incomincia a capire come funziona. Quando papà era qui, veniva, stava lei con mio padre e questo cugino che veniva, di 70 anni, 60 anni, oh zio, andavano in giro tutto il giorno. Felice, contento, in spiaggia. E una cosa, quando loro sono arrivati a Santos, c'era lì giornalisti, tutti che hanno fatto questo, perché era un'emigrazione del 49, in quella epoca non venivano più in massa così, è stata una cosa
eccezionale.
Dopo da Santos prendevi il treno, ti fermavi a Paranapiacaba, che è un villaggio piccolino che è un po' deserto adesso che stanno riavvivando, che mia nipote adesso lavora lì. È un paese fatto dagli inglesi, c'è la stazione ferroviaria inglese, le case che sono venute dall'Inghilterra con la nave in legno montate lì, tutto stile inglese. E mio zio si ricorda quando sono fermati c'era tutta quella nebbia. Dopo faceva Santos Giungiai questo treno, Santos Giungiai. E sono fermati a Sorocabana, che è qui al centro. È bello vedere questa stazione del treno.
Che c'è ancora?
C'è ancora. È stile inglese anche. E di lì questo, anche mio padre quando è venuto da Paraná, che è venuto col treno, è venuto questo Furlan e è andato là dal prete, però il Furlan l'ha portato qui e lo ha presentato alla Paubra. Alla Paubra, che era questa falegnameria. E io ho non so se ti interessa, per esempio, dopo ti mostrerò i documenti, la carta di lavoro. Mm.
Tipo libretto di lavoro?
Il primo.
Sì.
Su. Non so. È stato facile tutto.
E lei va spesso in Italia, diceva?
Ah, sono tornata adesso, in agosto. Quando mi hai detto Spilimbergo, mi hai detto Villa Mannin, sono stata a vedere Antonello Venti.
Ah dai,
Villa Mannin, che c'era.
Quindi insomma è al corrente di tutta anche l'attualità,
sì.
E così la cultura popolare, diciamo, italiana.
Tant'è che nella comunità italiana, adesso la comunità italiana ha perso quel glamour, la comunità che lavora ai consolati, che aiuta, che fa quello che abbiamo fatto tanti anni, né mamma? Non è, prendono anche, sai, queste associazioni, si sentono usate dalle regioni.
Sì. Mi spieghi un po' meglio questa cosa, che è interessante questo discorso della vita associativa, quindi voi avete fatto parte di associazioni in passato?
Nel passato, questa che ti ho detto, però...
Come? La mamma era la presidente dell'Unione
Emigranti Sloveni
qui a San Paolo.
A San Paolo. Però non è che abbiamo detto facciamo, aiutiamo. Cioè, sono venuti qui a invitarci, no? Quando era la casa. Allora la mamma ha detto, guarda, io mi prendo questo compito, però non per fare polente, fare feste, pranzi, cose, per fare un aiuto, diciamo, intellettuale. Sono venuti dei scrittori, sono venuti dei gruppi di musica.
Quindi attività culturali.
Attività culturali assieme all'Istituto Italiano di Cultura. Ah, io ho tutto un album delle cose che abbiamo fatto. Sono venuti tanti italiani del Friuli che noi abbiamo aiutato a presentare qui, tramite l'Istituto Italiano, il Consolato, sempre qualcuno che ci ha aiutato a dare una mano. E lei, sempre molto più timida di me, ovviamente, allora io ho dovuto fare sempre con lei tutto, ero più inserita alla comunità italiana, questa comunità, di queste associazioni, queste associazioni adesso stanno perdendo totalmente il valore, tanto è che siamo scappate molto prima.
Ma di che associazioni parla? Questi appunto tipo Ente Friuli,
Ente Friuli, c'è no, quella lì non è mai, c'era un uomo, sì, signor Turin, che poi mi conosceva. No, ma gente buona, però sai, è là che va lo sbaglio, in Italia, non è qui se fare quando vengo, sai, no? Sono dei siciliani, sono delle Marche, sono i marchigiani, sono i bolognesi, tutto. E queste sono per aggruppare e per trasmettere un po' dell'italianità all'estero. L'Italia ha bisogno di questi italiani all'estero. Perché? Perché San Paolo, prima di tutto, è la città più italiana al mondo. Più che New York. L'Italia vive di questi tramiti internazionali. con il Brasile l'Italia ha una simpatia speciale, commerciale, sociale, tutto. Però la elite c'era, i grandi italiani, i ricconi del club circolo italiano, no? Ma del Dante Alighieri. Dante Alighieri erano turchi, arabi, francesi, giapponesi
che studiavano lì.
Sì, però noi non abbiamo potuto, non c'era. Allora queste cose ti fa male, però non abbiamo preso con trauma, anche perché qui c'era il più buona scuola della zona dove ho studiato io, mia sorella ha studiato in una di Frera, sì, Suore.
Quindi voi avete studiato a scuole
brasiliane,
portoghese, italiano solo a casa.
Solo a casa, l'università brasiliana ho fatto business e marketing. In Italia sempre sono stata e ho studiato, la mamma prendeva il Corriere della Sera, Oggi, comprava sempre queste cose per avere a casa e studiare. Lo zio prete tuo, ti ricordi tuo zio che ci mandava i libri per studiare da piccole,
dall'Italia.
E dopo c'è una cosa, mandava anche uno che c'era italiano e sloveno.
Quindi avete imparato anche un po' di sloveno?
Io non tanto, la Isabella più, mia sorella.
Ma lo zio ci teneva lo sloveno.
Perché lui era, sai di dove? Di Montelusari. Lui era 22 anni lì a Montelusari. Mi pare.
Bello.
Era il figlio della mamma. Lei, la mamma, ha perso il padre quando era molto piccolo. Allora mia nonna, con 27 anni, aveva 4 figli e era a zero. Allora lei è andata a vivere lì con lo zio, a Montelusari.
La mamma è andata col prete. Lo zio, e sempre uno di noi era assieme.
Cosa più? Della lingua? Per esempio, non credere che gli italiani vadano dietro le associazioni. Niente. Io non ho mai fatto niente per attrarli così. Solo li attra...
Li attrai? No.
Li attra...
Oddio,
solo
li attraevamo
tramite i progetti studiare i Friuli, progetti scambi di giovani, progetti di anziani che avevano il diritto e legge in Italia. Se tu sei 20 anni all'estero e mai più tornata ai Friuli e hai più di 65 anni, tu hai diritto di entrare, andare e tornare. Abbiamo mandato tutti che abbiamo conosciuto. Dopo c'era anche, noi siamo stati la prima associazione. Allora avevo tutto una...
Che era come l'unione
dei... Unione degli altri. Però io non pensavo che di dividere, quello parla friulano, questo parla... E quello è
giuliano. No, hai ragione, giuliano. Che ci sono lì.
E dopo hanno incominciato le altre associazioni, hanno incominciato a darci soldi. E quando sono stata io invitata ad andare lì per rappresentare il Friuli in quelle riunioni e c'è discussione, io ho detto, gente, io non ho bisogno, io sempre ho lavorato in multinazionali italiane anche, e sempre c'è stata delle confusioni così. Allora io ho un elenco di famiglie che potrei darti, però sono famiglie che io ho solo adesso l'indirizzo e i telefoni antichi, perché San Paolo ha cambiato tutto. E ormai se ho qualcosa da fare mando una lettera. E come adesso da 4 anni non ci sono cose nuove, io ho un gruppo che ti ho dato 4-5 persone, che so che sono più giovani, so di famiglie anche che posso mandare email se c'è un progetto, vivere in Friuli, qualcosa così.
Lei, diciamo, normalmente, quotidianamente non frequentate altri friulani, corregionali?
Perché i friulani non si frequentano se non sono amici. Ah, dopo c'è un'altra famiglia che veniva nel ristorante di mio padre.
Sono tesori di friulani.
Ma la signora, la signora come, cosa, lei non si sente friulana?
No, non sono friulana.
Si sente, cosa si sente lei?
Italiano. No,
italiana di lingua slovena?
No, di lingua slovena.
Lei è mio padre?
No?
No, no, per amor di Dio. Lui parlava anche sloveno.
Ma non si... Ah, perché lui era di...
Sì, ma anche di... Ma anche...
Malini sa che parlano sloveno.
No, una volta sì, adesso non più. Però mio padre ha vissuto pazzesco tutta la vita. Però questa cosa di portare avanti come l'Unione Migranti Sloveni per portare avanti lo sloveno, questa cosa, lui è contrario. Anche io sono contrario. Siamo italiani di tradizioni anche slovene, perché no? Ma sentirsi sloveno mai. No, anche lei non si sente slovena, per amor di Dio, però quello non è.
Quindi diciamo che voi qui da San Paolo non vi identificate, non riuscite tanto a capire questi localismi che stanno nascendo nella nostra regione con tutte le enclave friulano, sloveno, triestino.
Questi anziani sì.
Ah sì.
Alcuni anziani capivano, però tutti stanno andando via piano piano. Però non riusciamo a capire. Però i friulani all'estero come qui a San Paolo non si fanno incontrare. C'è un'associazione che organizzava ma quanto? 15 persone. Perché i giovani non vogliono andare dietro questo. I giovani hanno gli amici dell'università, della scuola, del lavoro, del club. È pieno di club a San Paolo. Se tu vedi in giro c'è un club dopo l'altro. Allora tu hai altri gruppi di amici. Sono le palestre, San Paolo è enorme. E perché non si trovano? Perché una che tu non vai lontano a prendere un autobus, un taxi, una macchina, a magari una colletta, tu stai vicino a casa tua, con le persone che tu frequenti e così via. E per questo che non va avanti a San Paolo, a Rio penso anche che no, forse nel sud, in qualche paesino, tu troverai differenze. E dove vai a Santa Maria è pieno di friulani, però pensano di essere veneti. Parlano addirittura veneti.
Sì, alcuni stanno imparando adesso.
Adesso perché avete mandato, c'è questo progetto. Chi faceva tutto questo era anche Ferruccio Pavola. No, lui era bravo per questo.
Quindi secondo lei anche questi progetti di mandare i giovani in Italia, seconda generazione, è una cosa utile e secondo me ben accolta? C'è un interesse anche da parte di questi giovani?
C'è molto interesse, perché quando tu dici guarda per andare a studiare, conoscere, tutti vogliono, grazie addirittura, figurati se no, vogliono. E io trovo che questa italianità si deve mantenere in due maniere. Prima di tutto abbiamo fatto per anni una cosa più con le mamme, perché la mamma è che ti trasmette, che ha tempo di stare vicino ai bambini, ai figli, trasmettere quello che lei sa di cultura del suo paese. Il padre anche, però il padre non ha tempo di stare, il padre va a lavorare più che la madre. Allora, prima la madre, adesso per i figli. Figli, nipoti, bisnipoti, potendo fare questo per il Friuli è una grande cosa, perché devono almeno sapere dove vengono. C'era sempre una cosa che parlavamo nelle nostre riunioni, quello che non sa da dove viene non sa dove va. La radice, quanto più fonda è, più forte sei. Se tu hai una radice molto leve, tu sei così. Tu vai nel vento, capisci? Allora, io mi sento molto, molto ricompensata nella vita di aver avuto un padre e una madre che mi hanno passato tutta questa cultura, che mi hanno passato questo ingrandimento, mi ha aperto porte dappertutto, col mio lavoro anche. Dove ho lavorato, ho fatto anche tante volte, venivano dei gruppi di italiani qui per aprire nuove ditte, mi invitavano per essere non solo la traduttrice, come seguire i lavori. La prima Fiat qui, io ho lavorato con il presidente della prima Fiat. Ho aperto la... non era né Fiat, era ancora Fiat Alice. È tutta un'emozione per noi. Sai cosa è italiana? Io avevo un cugino, figurati, la mamma, che quando la Fiat si è aperta a Minas Gerais, Betim, lui ha preso l'autobus qui, è andato dritto là per la inaugurazione. Andando lì non aveva l'invito, però hanno capito che lui è venuto da San Paolo per l'inaugurazione e non l'hanno fatto entrare. E lui solo comprava per la bicicletta, per le macchine, solo pneumatici Pirelli. Non poteva essere, ma, pasta, buitoni, tutto così, tutto che ti portava all'italianità. E l'Italia ha bisogno di questo, all'estero. Esiste, sai?
E voi, lei e sua sorella, avete figli?
Io non ho figli, mia sorella ha tre figli, tutti parlano italiano, tutti e tre hanno il passaporto, già sono stati in Italia. Prima anche col nonno, con la nonna, hanno conosciuto tante cose bellissime. E uno vive a Londra, che è quello a destra, Dennis Pereira, vedi, ha una banda di rock. Mio nipote. Se tu vai a Londra, chissà.
Lo trovo. Io ho vissuto 5 anni.
Mi hai detto, è questo che volevo.
È vero, è questo che mi voleva. Okay.
Lui vive a Londra, dopo c'è Marco. Marco che è entrato nell'aeronautica, adesso non è più nell'aeronautica, lavora col padre. Il padre è questo.
Questa è tua sorella?
Mia sorella. Questo è il padre che è brasiliano, però anche lui discendente di italiani. Italiani e portoghesi.
E quello là è Bruno.
Con tre maschi, quindi. Sono
migliotte. Due maschi e una bambina.
Ah, che bella, bellissima.
Una bella ragazza. Molto. E lei che è lì a Paranapiacaba, che ha una si penserebbe come ONG, no? Però per riavvivare questo villaggio, ah, soffre, immagino.